con il direttore Xavier Cobelli. Ciao direttore, buongiorno, ben ritrovato.
Buona giornata a te Vincenzo e buona giornata a chi ha la bontà di seguirci.
Direttore, ieri chi ci segue, ieri temeva e ci mandava dei messaggi e diceva: ma come ragazzi, è San Valentino, io già devo litigare con la mia ragazza che mi porterò il telefonino a cena e quindi mi dirà posa quel telefonino perché si guarderanno in Milan, poi magari perde pure, mi rovino il San Valentino, che brutto San Valentino sarà. Invece è stato un bel San Valentino poi alla fine per i tifosi del Milan, qualcuno è andato dopo a cena, qualcuno ha gustato la cena a casa guardando la televisione, ma insomma serviva una vittoria al Milan, la vittoria è arrivata, ora come importava poco, ma serviva soprattutto anche per l'autostima della squadra. Possiamo diciamo dire che da adesso comincia un 2023 probabilmente anche diverso per il Milan?
Beh, certamente sì, seconda vittoria consecutiva, la prima quella sul Torino che aveva rinfrancato la squadra di Pioli, ma soprattutto questo successo è molto importante perché è ottenuto in un ottavo di finale che il Milan mancava da 10 anni in Champions League, ed è stato ottenuto al termine di una prestazione corale e collettiva, frutto di determinazione, di volontà di vincere. Tutti i giocatori schierati da Pioli hanno giocato al meglio delle loro possibilità e hanno ottenuto un successo meritato sul Tottenham. Certo, l'8 marzo ci sarà la gara di ritorno da disputare, però si partirà dal vantaggio di 1-0, ricordando che non c'è più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio, che prima della partita, se ci fosse stata ancora, avrebbe potuto condizionare ovviamente anche l'atteggiamento tattico della squadra. È stato un gran bel Milan, credo che sia avviato, se cercavamo una conferma della sua convalescenza, credo che sia avviato sulla strada della guarigione dopo il gennaio nero.
Oltretutto, direttore, i grandi interrogativi erano sul modulo tattico con il quale Pioli avrebbe affrontato poi il Tottenham, e Pioli probabilmente già da un po' di tempo aveva nella testa la voglia di schierarsi un po' a specchio, no? Contro il Tottenham, quindi a 3-5-2, e per farlo però doveva abituare intanto la squadra a giocare con questo modulo, e per farlo si è accollato un rischio, cioè quello che la squadra potesse avere quel rigetto, no? Come quando uno si vaccina, c'è la possibilità anche di quel rigetto iniziale, quella sofferenza iniziale prima che venga assimilato dal corpo il nuovo input. Questo nuovo input è costato comunque al Milan uno sbandamento iniziale nel 2023. Adesso però poi quel modulo ha funzionato contro il Tottenham. Machiavellicamente dovremmo dire il fine giustifica i mezzi, possiamo dire che questo diventerà il modulo che da adesso in avanti adotterà il Milan di Pioli, o è stato esclusivamente per costruirsi un piano B che poi diventava piano A nella partita di ieri?
Ma sai Vincenzo, intanto è evidente che la sagacia tattica di Pioli ha avuto il sopravvento su tutte le difficoltà e le vicissitudini che l'allenatore e la squadra hanno dovuto affrontare in questo inizio di 2023. Io ho apprezzato molto la sobrietà, la calma e la capacità del tecnico di mantenere la barra dritta, nonostante la serie di sconfitte consecutive, nonostante le critiche che gli sono fatalmente piovute addosso, e soprattutto la sua capacità di reinventare un assetto difensivo che consentisse al Milan di tornare a quella retroguardia così munita che era stata una delle chiavi del grande successo tricolore della passata stagione. E poi ieri sera ha brillato in particolare la luce di Chao, che è un ragazzo di 21 anni, nazionale tedesco under 21, al debutto assoluto in Champions League, che si è ritrovato di fronte a Harry Kane e Son e ha disputato una grande partita, così come Giroud si è sacrificato facendo addirittura una volta anche il terzino e il mediano alla bisogna, così come Leao finalmente ha registrato grandi, importanti segni di vitalità, l'attaccante portoghese. Insomma, è stato un gran bel Milan in una cornice straordinaria, perché la coreografia che ha coperto tutto lo stadio prima del calcio d'inizio, quei 75.000 spettatori presenti che hanno sostenuto e incitato la squadra in ogni momento, quell'incasso record 9 milioni e 100 mila euro non si erano mai registrati in sede in Italia, in sede di incontro di calcio. È evidente che tutto questo concorra a galvanizzare anche Gerry Cardinale, il quale porta sempre molta fortuna ogni volta in tribuna.
Sì, ora non incatenano lì, direttore, mi sa, perché sarebbe il caso di farlo. Però ecco, questa vittoria del Milan, questa vittoria che, come dice anche lei, direttore, è frutto anche dell'ottimo lavoro di Pioli. Come possiamo noi, perché è chiaro, non possiamo prenderci eccessivi pesi, però la comunicazione ha comunque dei ruoli, no? Oltre a comunicare, deve anche cercare di aiutare la gente a capire che ci sono dei tempi che nel calcio vanno rispettati. Io ho la sensazione che ci sia sempre quella voglia di precipitare le cose, per cui 9 su 10 avrebbero voluto far saltare la panchina di Pioli dopo le prime sconfitte del 2023, dimenticandosi che neanche qualche mese prima Pioli aveva fatto un autentico capolavoro portando questa squadra alla vittoria dello scudetto. Poi adesso magari batti il Tottenham e tutti quanti tornano di nuovo, tra virgolette, nei ranghi. Ma non vale così, perché se poi foste voi dei presidenti delle squadre, pensa che danni che farebbero, direttore.
Sì, non vale, hai detto bene, Vincenzo. Il 22 maggio dell'anno scorso, non di 20 anni fa, Pioli firmava il 19° scudetto del Milan. E negli ultimi 3 anni, da quando c'è lui, la squadra si è sempre piazzata ai vertici della classifica. Sono vinto lo scudetto, è arrivata seconda e comunque si è qualificata alla Champions League, dove aveva rimesso piede nella precedente stagione dopo un'assenza lunga 7 anni. Quindi i meriti di Pioli sono incontrovertibili, ma hai detto bene, c'è questa fretta nel trinciare giudizi sommari, superficiali, a seconda dei risultati che una squadra consegua o non consegua, ed è sbagliato. Qui si vede la forza della società, così come Maldini si sta prendendo una bella soddisfazione. Prima ho citato Ciao. Quante critiche abbiamo registrato alla campagna acquisitiva del Milan, che ha puntato sui giovani, che però non rendono, non vengono impiegati. Ma diamo il tempo a loro. Adesso Ciao, ieri sera, dopo la partita, ha spiegato come superare le naturali, iniziali problematiche di ambientamento in un nuovo paese, con una lingua nuova, con una nuova metodologia di lavoro, un nuovo allenatore, nuovi compagni. Gradualmente si sta inserendo e abbiamo visto come si è inserito, e tutto questo è merito di Pioli. Io ricordo, a proposito di De Ketelaere, che comunque ieri, quando è entrato, ha mostrato una grinta inusitata, che Pioli, alla domanda come mai il talento belga non sia ancora esploso, lui disse: ma vi ricordate il primo anno di Leao e di Tonali nel Milan? Bisogna avere pazienza, stiamo parlando di ragazzi di 21-22 anni, non possiamo pretendere che dall'oggi al domani catapultati in una realtà così importante, così prestigiosa, con il Milan vincitore di 7 Coppe dei Campioni e Champions League, sia che ti si voglia, sia immediato, istantaneo di inserimento. Ci vuole pazienza, la pazienza Pioli l'ha avuta, e adesso il Milan può guardare con grande ottimismo al futuro, sebbene il sabato gli si pare davanti il Super Monza di Palladino, che viene da 8 risultati utili consecutivi ed è l'unica squadra in partita in Serie A in questo inizio di 2023.
E quindi, insomma, anche da questo punto di vista, spero, tanto leggevo i messaggi dei nostri amici, che si siano un po' che imparino anche nell'affrettare i giudizi e di dare il tempo giusto. Un tempo che però, direttore, qua sì, possiamo esporci un pochettino. Ci aspettavamo fosse minore per De Ketelaere, per adeguarsi un po' al calcio italiano. Da questo punto di vista è un problema di personalità più che di talento?
Ma sai, dipende, ogni giocatore fa storia a sé. Questo è un talento assoluto. Diamogli ancora il tempo, se glielo dà l'allenatore, perché non possiamo concederglielo noi, visto che comunque Pioli sa come gestire anche dal punto di vista psicologico l'inserimento di questo calciatore, che ha comportato il massiccio investimento di 35 milioni di euro sul mercato estivo del 2022. Quindi è chiaro che abbia ancora bisogno di tempo, però intanto abbiamo visto come Diaz sia stato capace di firmare quel gol così importante, abbiamo visto come Leao abbia dato segnali preziosi di risveglio, abbiamo visto come la difesa, per la seconda partita consecutiva, proprio la difesa che era diventata inopinatamente un colabrodo in gennaio, è tornata ad essere punita, così come lo stesso Catarusano, avendo davanti un reparto che funziona e meno esposto alle iniziative degli avversari, e ha trasmesso ieri sera molta sicurezza alla sua retroguardia.
Invece adesso quello che chiede l'altra parte di Milano, un po' come in un'alternanza diabolica, no? Una sorride, l'altra piange, l'altra piange, una sorride, eccetera, eccetera, c'è quella interista ieri col comunicato della Nord contro Simone Inzaghi, che attacca Simone Inzaghi. Adesso è il turno di Simone Inzaghi tornare sulla graticola, anche lì. Applausi all'inizio, l'anno scorso comunque porti a casa 2 trofei, 2 finali contro la Juventus, poi quest'anno non riescono ad andare benissimo le cose, poi ritrovi un po' di continuità e viva Inzaghi, poi riperdi continuità fuori Inzaghi, adesso è il momento, diciamo, del più Inzaghi out che Inzaghi in, se vogliamo utilizzare un gergo social. Però comunque va raccontata una verità: l'Inter è molto incostante quest'anno, direttore, cosa c'è dietro questa incostanza?
Ma è incostante sicuramente, però tu hai ricordato alcuni passi della carriera interista di Simone Inzaghi, cioè questo signore che è arrivato raccogliendo una vita molto pesante, quella di Antonio Conte, quella di Colore. Questo signore ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, che nel derby con il Milan Ariadne sembrava potesse o dovesse essere un traguardo irraggiungibile, lo ha tagliato, è in semifinale di Coppa Italia, è negli ottavi di Champions League, dove la settimana prossima affronterà il Porto nella prima delle due gare degli ottavi stessi. Io francamente non può essere un pareggio amararsi contro una Samp tosta, grintosa, che ha sprigionato il carattere che le ha trasmesso Stankovic a condizionare il giudizio su Simone Inzaghi. Tra l'altro i giudizi sugli allenatori si danno sempre alla fine della stagione e non quando mancano 16 partite alla fine, e se gli ottavi di Champions League, se sei finalista di Coppa Italia. Cioè, io penso che ci voglia equilibrio, ci voglia moderazione, ci voglia valutazione oggettiva del lavoro di un tecnico. Continuo a considerare Simone Inzaghi uno dei migliori allenatori della scuola tecnica di Coverciano.
Messaggio un po' dei nostri amici. Ugo da Londra, che salutiamo, dice: voglio dire due cose riguardo Pioli. Ha creato un bel gruppo, certo, ha vinto uno scudetto, ha fatto un bel lavoro assolutamente, però ha una bella pecca Pioli, inserisce gli acquisti dopo 8-9 mesi, ci ha messo 8 mesi per vedere che Thiago sia meglio di Gabbi, di Gabbiadini, e come successe con Kalulu, ora titolare, quanto bisogna aspettare adesso per Vranks prima per sostituire Krunic.
Allora, Vincenzo, è molto bello questo discorso, questa considerazione, però poi si incaglia sull'avversativo, però. Esatto. Pioli ha vinto lo scudetto, però. Ma come ha vinto lo scudetto, però? Insomma, ci rendiamo conto dell'impresa straordinaria che ha firmato l'anno scorso? No. Ma lo stesso Antonio Conte, nelle dichiarazioni del prepartita, ha sottolineato cavallerescamente i grandi meriti del tecnico rivale in questa circostanza. Ma non è che un allenatore schiocchi le dita e dice: ah, siccome tu sei stato acquistato in estate, devi giocare. È evidente che ci sia un processo graduale di inserimento in squadra, così come il caso Ciao è lì a dimostrarcelo, e ci voglia tempo, perché non si può pensare che, soprattutto quando si parla di giovani calciatori, perché la linea strategica del Milan, la linea di mercato chiara, quando ha detto no al rinnovo di contratto di Calhanoglu e di Donnarumma, adesso poi c'è questo tira e molla con Leao, perché evidentemente il Milan ha precisi paletti finanziari. Vorrei ricordare cosa fosse il Milan 4 anni fa e cosa sia il Milan adesso dal punto di vista di risanamento del conto. Bisogna tenere presente tutti gli elementi quando si valuta la stagione di una squadra e di una società che ha imboccato il virtuoso cammino del risanamento dei conti, e che, qualora approdasse ai quarti di finale, secondo una proiezione che è stata fatta dal sito specializzato Calcio e Finanza, si assicurerebbe un introito complessivo dall'inizio della partecipazione a questa Champions League di circa 70 milioni di euro, oltre all'evidente, sicuro, certo, maxi incasso che si assicurerebbe in occasione della gara d'andata degli eventuali quarti di finale. Se ieri hanno incassato 9 milioni e 100 mila euro, possiamo immaginare quale potrebbe essere l'entità dell'eventuale incasso nell'eventuale quarto di finale. Quindi, quando soprattutto poi si valuta il lavoro di un tecnico come Pioli, che passo dopo passo è arrivato al vertice grazie alla sua determinazione, alla sua sagacia tattica, bisogna tenere presente tutti gli aspetti. Oltre a tutto questo, un'altra, secondo me, evidenza basa agli occhi: la sua capacità di gestione psicologica del momento più delicato della stagione della squadra. Un altro tecnico non sarebbe assunto prima persona la responsabilità del momento, no, ci sono invece altri che preferiscono scaricare queste responsabilità sulla squadra con dichiarazioni, con sortite mediatiche, e cercano di metterlo al riparo dalle critiche. Magari no, dopo il 5-2 incassato contro il Sassuolo, si è presentato in sala stampa e ha detto: è un momento molto difficile, sono il primo ad essere investito della responsabilità di questo momento, cercheremo di uscirne, e ne sono usciti.
Eh sì, e poi tra l'altro, direttore, chi avrebbe mai pensato l'anno scorso che tu ti trovavi il 14 di febbraio del 2023 a giocare in casa contro il Tottenham in Champions League agli ottavi con una difesa fatta da Kalulu, Kjaer e Ciao?
Bravo.
Se glielo raccontavi ti avrebbero preso per matto.
E senza il portiere che era stato l'anno scorso uno degli artefici, cioè Maignan, purtroppo, come ben sappiamo, non è ancora pronto per rientrare. Ma in questo caso credo sia doveroso e spezzare una lancia in favore di Tatarusano. Questo è un signor professionista che si è reso impermeabile ad alcune critiche spesso improvvide ingenerose e sta facendo benissimo il suo lavoro.
È così. Direttore, poi si parlerà di un'altra panchina a fine anno sicuramente, ma per adesso altra idea saggia è stata quella della Juventus di andare avanti con Allegri. Abbiamo a lungo parlato dell'importanza che ha questo allenatore, magari non piace dal punto di vista stilistico del gioco, sicuramente deve essere messo in discussione per la prima parte di stagione perché ha tolto la Juventus la possibilità di arrivare agli ottavi di Champions, unica squadra tra le italiane a non arrivarci, peraltro l'ha fatto malissimo in un girone dove poteva fare sicuramente qualcosa di meglio, non l'ha fatto, non ha riuscito, ha fallito lui la prima parte, poi però ha ripreso in mano la squadra, 8 vittorie di fila, tutte senza subire reti, arrivi a Napoli e prendi l'imbarcata, neanche il tempo di assorbire l'imbarcata e ti arriva un meno 15, e io voglio ripartire da questo meno 15 perché poi parleremo di campo, perché ieri Gravini è un po' tornato sulla questione plusvalenze ed è tornato a ribadire un concetto: non ci sono possibilità di dare valori oggettivi. A me scoppia però un po' la testa, direttore, su questa cosa qua. Allora da che cosa nasce il meno 15, visto che in primo e in secondo appello questo discorso sulla mancanza di valori oggettivi, ragion per cui ora, allo stato attuale dell'arte, non si possono penalizzare le squadre che fanno plusvalenze in un modo o nell'altro, e quindi anche parlare di plusvalenze fittizie o di sistematicità decade davanti al fatto che non si può dare un valore oggettivo a un giocatore. Allora perché è arrivato questo meno 15?
Dobbiamo ricordare, intanto hai fatto molto bene a sottolineare l'intervento del Presidente della Federazione, perché questo è anche un messaggio che viene trasmesso rispettando assolutamente l'indipendenza e l'autonomia del gioco di giustizia sportiva agli stessi. Ma dobbiamo ricordare quale sia stata la motivazione dei giudici del Tribunale d'Appello federale, ovvero non si sia riferita alle plusvalenze ma alla presunta violazione dell'articolo 4, quello che parla di lealtà sportiva, legata alle intercettazioni che sono scaturite dall'inchiesta Prisma condotta dai magistrati torinesi. Ora, è questo il punto sul quale evidentemente il Collegio di Difesa della Juventus intende battersi davanti al Collegio di Garanzia del CONI, che è la Cassazione dello Sport. Quindi bisogna sempre ricordare appunto quali siano state le motivazioni, perché la presa di posizione di Gravina è sicuramente molto significativa. Ciò detto, penso che, facendo un passo indietro, perché avevi fatto riferimento in maniera molto precisa e molto chiara al ruolo di Allegri, ora io personalmente, poco che vale la mia opinione, non amo molto il gioco espresso dalla Juve di Allegri, perché lo ritengo utilitaristico e, come dire, certamente non sprigionante livelli di spettacolo tali da incantare, ma bisogna sottolineare che Allegri in questo momento sta facendo cose incredibili considerata la situazione. Dobbiamo pensare ad una squadra che virtualmente oggi è seconda in classifica, alle spalle ha 44 punti con l'Inter, alle spalle sta con come dire, sarebbe con il fiato sul collo dell'Inter se non avesse invece meno 15 punti, quindi è una squadra questa che evidentemente è riuscita a superare il contraccolpo psicologico molto pesante della penalizzazione, l'abbiamo visto in occasione della gara persa in casa contro il Monza. È una squadra che ha infilato un'altra partita senza subire gol, quando invece, come tu hai ricordato giustamente, a Napoli andò letteralmente in barca dopo quelle 8 gare consecutive, tutte vinte e tutte senza incassare una rete. Ecco perché, a mio avviso, in questo momento il ruolo di Allegri deve essere assolutamente rimarcato, perché è l'unico punto di riferimento che è rimasto dopo la rivoluzione del 28 novembre, l'azzeramento del Consiglio di Amministrazione, l'insediamento di un nuovo consiglio di amministrazione che, come ben sappiamo, è particolarmente ferrato in materia civilistica, tributaristica, fiscalistica e giudiziaria stessa, sia in ambito sportivo sia in ambito ordinario, ma dal punto di vista squisitamente tecnico demanda tutto all'allenatore, che sta diventando sempre più un manager della Juventus. E quindi in questo momento non è facile andare in campo anche per i giocatori, non sapendo per quale obiettivo intendano conseguire, perché col momento hanno 40, cioè virtualmente hanno 44 punti, in realtà ne hanno 15 meno, attesa della sentenza del Collegio di Garanzia, che può cambiare radicalmente lo scenario.
E torniamo proprio su questo allora, direttore, perché là è vero l'articolo 4 eccetera, però tutto si basa sempre comunque sulla questione delle plusvalenze come base, diciamo, e l'articolo 4, se non sbaglio, è stata rimessa in mezzo nella ricusazione proprio per permettere di riaprire il filone, altrimenti dopo il primo e secondo appello il nebis idem ci sarebbe, avrebbe impedito, diciamo, il procedimento. Ma al di là di questo, la precisazione di Gravina importante, che arriva dopo alcune precisazioni di un personaggio che io stimo molto, perché mi rendo, ho la sensazione che senza fare troppa mediaticità stia lavorando dietro le file rispettando il proprio ruolo, che è il ministro Abodi, perché anche lui ogni tanto qualche stoccatina l'ha data, però senza andare nello specifico, ma dicendo io monitoro, non vi preoccupate, non è che non monitoro, però non devo andarla a raccontare a voi. Però lui, più Gravina, più, torno su quello che è successo un paio di giorni fa, se non ricordo male, al dibattimento al Tribunale Federale Nazionale nel caso Alfredo Trentalange con Chinè, che anche lì si è fatto trovare un po', possiamo dire, impreparato sulla questione della documentazione delle varie autorizzazioni ottenute o non ottenute, ottenibili o non ottenibili da D'Onofrio, fanno capire che ci sono le altissime istituzioni che stanno un po' cercando di chiedere spiegazioni sul perché di tanta confusione ultimamente della giustizia sportiva.
Su questo, Vincenzo, mi sembra che la tua considerazione sia quanto mai opportuna. Hai detto molto bene. Io penso che da questa vicenda, qualunque sia l'esito, mi riferisco in particolare ovviamente all'attesa per il verdetto del Collegio di Garanzia, poi seguiremo passo dopo passo tutto quanto verrà dopo, debba portare ad una chiarezza della normativa che sfugga ad interpretazioni che possano risultare soggettive e che poi scatenino quello che hanno scatenato in sede di giudizio della Corte d'Appello federale. È un momento questo in cui il calcio italiano deve rendersi conto che le regole, le norme debbano essere sempre più chiare, non bizantine, non lasciate all'interpretazione soggettiva, perché altrimenti si alimenta una confusione che danneggia evidentemente l'intero sistema.
Non aggiungo altro, semplicemente a questo punto non dobbiamo fare altro che essere spettatori di quello che succederà, e probabilmente da quelli che saranno i verdetti capiremo anche tante altre cose. E immagino, direttore, magari chiudiamo con questa riflessione, che se si andasse incontro per esempio a una restituzione dei 15 punti alla Juventus e magari anche a un nulla di fatto, che ne so, nel processo Alfredo Trentalange, io credo che verrà chiesto anche a Chinè di fare un passo indietro. Detto che per esempio qualcuno lo ha già fatto, penso a Sandulli, qualcuno magari starà valutando di farlo, penso al PM all'interno dell'inchiesta Prisma, insomma, o un'autocoscienza deve partire, qualora si fosse un errore, clamoroso o meno, o magari il provvedimento da parte di qualcuno di dire ok, cambiamo, però per adesso noi vediamo quello che succede, perché si giudica soltanto davanti al giudicato. Restiamo così, direttore, se sei d'accordo.
Beh, sì, in questo momento c'è il Collegio della Difesa Bianconero che sta preparando evidentemente con la massima dovizia di particolari il suo reclamo da presentare al Collegio di Garanzia del CONI. Dopodiché ci sarà questo verdetto che speriamo arrivi in tempi celeri, e quindi si parla di marzo, entro marzo, perché è importante, perché poi ci sarà la volata evidentemente finale in campionato per tutto ciò che concerne la ricerca di imposti in Champions League, in Europa League o in Conference League, senza dimenticare che la Juventus domani contro il Nantes, nella prima delle due gare che deve affrontare, è una Juventus chiamata, come tu hai ricordato in apertura di collegamento, a, come dire, cancellare o quantomeno a far dimenticare ai propri tifosi quelle 5 sconfitte nelle 6 partite della fase a gironi della Champions League che le sono costate la retrocessione in Europa League, ma soprattutto non hanno mai avuto precedenti nella storia europea ai massimi livelli del club bianconero. Non dimentichiamo quelle 5 sconfitte che segnarono il punto più basso della vicenda europea in questa stagione della Juventus. Ecco perché, presumo, che milioni di tifosi bianconeri ci attendono una grande prova della propria squadra contro il Nantes, che in questo momento è certamente una formazione che si batta per vincere la Liga, considerato che staziona attorno al 13° o 12° posto, a seconda dei risultati.
E mi immagino che si aspettano di vedere il tridente anche lì, perché se no un 4-3-5-1-1.
Perdonami se ti interrompo, sì. Per la prima volta ha schierato Chiesa, Vlahovic e Di Maria in questa stagione Allegri, e anche questo la dice lunga, perché bisogna, secondo me, essere sempre molto oggettivi, ricordando tutte le difficoltà, gli ostacoli che sono frapposti sul cammino di Allegri, ma quei tre tutti insieme là davanti li ha schierati per la prima volta contro la Fiorentina, e siamo a metà febbraio.
Esatto, poi io ti terrei, direttore, altre 10 ore, perché è bellissimo chiacchierare, quindi ti rubo proprio un altro secondo e ti chiedo onestamente, la vicenda Pogba sta cominciando a portare anche te a pensare, direttore, che debba magari, che ne so, organizzare una conferenza stampa, Allegri, qualcuno della dirigenza, e Pogba, e spiegare quello che succede, perché uno che è successo quello che è successo, poi vieni convocato col Monza, poi non entri in quella partita perché comunque accusi un fastidio, poi ritorni di nuovo fuori, poi di nuovo non si sa quando potrai essere convocabile. E intanto è passato un anno, ad aprile sarà un anno che non gioca, con la Juventus non ha mai giocato tranne l'amichevole, i tifosi della Juve, e allo stesso Allegri, insomma, qualche risposta la dovrebbero dare o se la dovrebbero prendere, la dovrebbero avere.
La richiesta più che legittima. E la chiarezza paga sempre, anche quando ci sono vicende purtroppo tormentate e tormentose come quella di Pogba, che certamente se dipendesse da lui sarebbe sceso in campo dalla prima giornata del campionato. Purtroppo sappiamo benissimo quali siano le conseguenze dell'infortunio che ha patito il 26 luglio a Los Angeles, dove si trovava all'inizio della tournée nordamericana della Juventus. Però penso che ci sia proprio questa esigenza di chiarezza, di spiegare con molta nettezza quale sia la situazione, quali siano i tempi di recupero concreti, reali, realistici del giocatore, se finalmente potremo vederlo in campo, anche perché ricordiamo che nei giorni scorsi ha preso corpo un'ipotesi che poi negli elementi bianconeri è stata negata, di una possibile risoluzione del contratto proprio per l'indisponibilità costante del giocatore. Ma al di là di questo c'è anche una questione non secondaria, molto prosaica, ma altrettanto concreta. Stiamo parlando di un calciatore che è stato ingaggiato con un contratto che prevede circa 11 milioni di euro lordi a carico del bilancio della Juventus.
Esatto.
Quindi non stiamo parlando di un giovane virgulto che si affaccia alla prima squadra e che si è cresciuto dal vivaio. Quindi credo che anche questo aspetto venga tenuto ben presente dalla dirigenza bianconera. Però certo, la tua sollecitazione ad un intervento di massima chiarificazione è più che mai legittima.
Chissà se ci sarà oppure no. Intanto grazie al direttore Iacobelli. Ciao direttore, alla prossima.
È stato un piacere sempre, grazie a te Vincenzo, buona giornata a te e agli ascoltatori.